La crisi climatica mette a dura prova anche le istituzioni democratiche, spesso incapaci di prendere decisioni che siano al tempo stesso ambiziosi, lungimiranti e socialmente condivise. Per provare a rispondere a questo problema, negli ultimi anni si stanno moltiplicando in Europa, Svizzera compresa, nuove esperienze di partecipazione politica alternative o complementari ai parlamenti eletti. Si tratta di assemblee cittadine, delle assemblee deliberative per il clima o ancora dei forum cittadini composti appunto da persone estratte a sorte, chiamate a informarsi, discutere, formulare proposte su temi cruciali per una città, una regione, un paese, se parliamo di clima, anche il mondo intero. Noi da qui vogliamo partire per il nostro approfondimento di oggi. Intanto mi ha raggiunta in studio Omar Teoldi. Ben arrivato, Omar.
Grazie, grazie Barbara. Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Si parlavi di assemblee per il clima, forum cittadini, tutti esperimenti che promettono di rendere le decisioni più inclusive, più legittime, ma pongono anche delle domande importanti. Possono davvero questi strumenti incidere sulle politiche pubbliche? E sono poi degli esperimenti che possono portare delle soluzioni complementari alla democrazia rappresentativa in vigore, o sono dei primi esperimenti per pensare magari ad una sua trasformazione? Sono tutte domande alle quali cercheremo di rispondere in questo approfondimento con i nostri ospiti, che saluto subito. Il primo è Marco De Riu, sociologo dell'Università di Parma. Buongiorno, benvenuto alla Radio Svizzera.
Buongiorno, grazie mille per questa opportunità.
Grazie, grazie a lei. Allora, lei è specializzato in sociologia dei processi culturali e comunicativi, è autore di Rigenerazione per una democrazia capace di futuro, uscito nel 2022 per Castelvecchi, e di uno studio di prossima pubblicazione. Mi diceva prima fuori onda che, insomma, manca ancora qualche mese, ma anticipiamo, si chiamerà Cambiare il clima della democrazia, guida critica alle assemblee. Quindi siamo proprio in pieno nel tema di oggi. E saluto anche il secondo ospite, Francesco Veri, ricercatore in scienze politiche presso il Center for Democracy Studies dell'Università di Zurigo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Lei è autore di numerosi studi proprio sulle assemblee deliberative estratte a sorte, e ha coordinato tra l'altro alcune sperimentazioni pratiche in tal senso anche qui nella Svizzera italiana. Avremo il modo di parlarne.
Sì, prima ancora di introdurre che cosa siano queste assemblee cittadine per il clima, come funzionino e quali insomma siano le soluzioni che offrono, partiamo magari da una constatazione generale. La sensazione, immagino più o meno condivisa, che siamo di fronte a un fallimento che continua a ripetersi in questa incapacità di riuscire a elaborare delle politiche climatiche adeguate, questo sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Pensiamo all'accordo di Parigi, che è considerato il più ambizioso vincolo di politica climatica globale, che aveva impegnato, pensate, 194 paesi, impegnandosi appunto nel limitare il riscaldamento globale al di sotto dell'1,5 gradi centigradi. Ecco che quell'obiettivo è fallito. Siamo di sicuro di fronte a una crisi ambientale climatica, siamo anche di fronte a una crisi, a una difficoltà delle democrazie. Marco De Riu, queste due crisi come si correlano l'un l'altra, e perché gli strumenti classici della democrazia rappresentativa si rivelano poco adeguati per discutere di crisi climatica e proporre delle politiche appunto adeguate per fronteggiarla?
Ma i motivi sono tanti. Sicuramente un primo aspetto è che scontiamo, dal punto di vista del pensiero e della tradizione democratica, probabilmente una sottovalutazione del legame tra comunità politica e l'ambiente, il territorio, la natura. Cioè, si è teso in qualche modo a considerare l'ambiente un po' come un riferimento, un deposito di risorse, di opportunità, no, dentro dei confini nazionali, ma forse non si è sviluppata a sufficienza la consapevolezza di quanto tutte le dimensioni fondamentali del nostro esistere, dal cibo all'acqua, all'aria, alle risorse energetiche, eccetera, dipendono dalla consistenza e dalle condizioni dell'ambiente in cui viviamo. Quindi sicuramente c'è un tratto di questo genere. In secondo luogo, probabilmente la tradizione democratica fa fatica a riconoscere dei limiti, un senso dei limiti. Ricordiamo che la tradizione democratica per definizione è una tradizione che mette al centro la volontà popolare, quindi disconosce altre forme di rapporto, che ne so, con che in passato c'erano, con il divino, con la tradizione, con la natura, eccetera, mette al centro la libertà popolare. Questo è un'ottima, ovviamente, opportunità, ma pone un po' il tema che il limite è una questione da costruire, non una questione già data. Quindi la libertà democratica deve in qualche modo affrontare il tema del limite. Poi l'altra cosa che forse bisognerebbe sottolineare è che nella tradizione in cui viviamo si è dato molto, principalmente, spazio, diciamo, al consenso e agli interessi di breve periodo, faticando più a costruire un'immagine della democrazia come questione anche di salvaguardia dei rapporti tra generazioni, tra specie viventi differenti. Questi sono due ambiti su cui secondo me c'è ancora moltissimo da fare.
Marco De Rio diceva che la tradizione democratica mette al centro la volontà popolare, ma poi su come esprimere, su come creare questa volontà popolare ci sono varie ricette, vari sistemi. In Svizzera, lo sappiamo, abbiamo un sistema che è quantomeno peculiare nel contesto europeo. Allora, Francesco Veri, chiedo a lei, questa crisi della democrazia la sentiamo anche in Svizzera, la sentiamo anche nel paese della democrazia diretta?
Sì, la sentiamo anche in Svizzera. Perché la crisi della democrazia in sé è una, più che altro una crisi che è sostanzialmente una crisi della comunicazione. Quindi il problema non è che non comunichiamo o comunichiamo poco, ma il problema è che comunichiamo male. Questo porta a problemi quali, appunto, la polarizzazione. Quindi si crea, diciamo, la gente non ascolta più la politica, i politici non si ascoltano più tra di loro, e anche altri problemi connessi, come la disinformazione. Quindi sostanzialmente le persone, i cittadini cercano l'informazione laddove conoscono già le risposte. Quindi in Svizzera anche abbiamo diciamo un aumento della polarizzazione politica, e quindi si percepisce questa crisi della comunicazione. E per risolvere questa crisi della comunicazione bisogna rimettere al centro un po' nel sistema politico il dialogo, il concetto di dialogo, il concetto del discorso.
Rimettere al centro il dialogo, in questo senso proprio un possibile aiuto alle democrazie in affanno, auspicato non soltanto da ambienti militanti, ma leggevo anche da istituzioni come per esempio l'OCSE, potrebbero essere proprio queste assemblee cittadine che stanno sorgendo, sono sorte negli ultimi anni in Europa. Marco De Rio le studia da anni, in particolar modo quelle rivolte alle politiche climatiche. Ecco, Marco De Rio inizia innanzitutto a contestualizzarsi di cosa stiamo parlando, cosa sono queste assemblee di cittadine e cittadini e come lavorano idealmente e concretamente?
Allora, si tratta di modalità peculiare di costruzione di spazi di confronto, di consultazione e di deliberazione democratica, in particolare, diciamo, che hanno una lunga tradizione, e l'ambito che ho studiato insieme appunto ad alcuni colleghi in questi ultimi anni riguarda soprattutto le esperienze delle assemblee climatiche. Ci sono state numerose assemblee climatiche sia a livello nazionale sia a livello locale e cittadino. A partire dal 2016-2017 è iniziato l'Irlanda, poi sono stati la Francia, il Regno Unito, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, la Spagna, l'Austria, la Svezia e altre entità statali hanno messo in moto, attraverso forme diverse, processi diversi, delle assemblee deliberative, cioè sono degli spazi con un numero limitato di cittadini, generalmente estratti a sorte oppure con forme ibride che si mescolano l'estrazione a sorte con anche il rafforzamento magari di alcune fasce di cittadini in particolare. In numeri limitati, in genere sono attorno a 100-150 persone, ma possono essere anche numeri differenti, che in uno spazio di tempo definito possono in qualche modo confrontarsi su alcune questioni che nel caso che abbiamo studiato noi riguardano il tema del cambiamento climatico e della riduzione delle emissioni climalteranti per dare indicazioni ai governi su quali politiche adottare, quali misure dare priorità per affrontare questo tipo di problema. Quindi sono dei consessi limitati ma che puntano molto sulla qualità dello scambio nonché della formazione dei partecipanti. Chiunque può partecipare se estratto e viene messo nelle condizioni di fare il proprio lavoro nel modo migliore confrontandosi con altri punti di vista.
Qualità dello scambio e formazione dei partecipanti, poi torniamo su questi elementi perché sono centrali, credo, in questo discorso, ma Marco De Rio, lei citava il sorteggio dei membri di questa assemblea, allora io vorrei chiedere a Francesco Veri un elemento che sul primo può sembrare perlomeno curioso, no? Come funziona questo sorteggio e perché si è scelto questo metodo?
Ma diciamo, solitamente il sorteggio traduce un po' alcuni principi della democrazia deliberativa in modo concreto, quindi c'è il principio dell'uguaglianza, quindi ad esempio tutti i cittadini sono uguali, possono essere estratti, hanno la stessa opportunità di essere estratti e il sorteggio permette anche di non premiare chi ha magari dei interessi o chi ha più potere o chi ha più denaro, visibilità, quindi permette di trattare i cittadini tutti uguali e solitamente viene fatto in modo stratificato, è stato menzionato prima, quindi si cerca di racchiudere all'interno dell'assemblea la complessità della società, quindi si usano dei criteri sociodemografici spesso, ma anche ideologici, quindi si chiede a persone che sono di destra o di sinistra, e anche discorsivi, spesso si chiede cosa pensano di quanto verrà discusso. Proprio questo per favorire la pluralità, quindi per permettere che all'interno dell'assemblea deliberativa ci sia una diversità cognitiva sufficiente per produrre una decisione deliberata che sia anche inclusiva di tutte le sensibilità che ci sono all'interno della sfera pubblica. Questa è un po' l'idea del sorteggio.
Io riguardavo alcuni sondaggi svolti per esempio in tempi recenti dall'SSR relativi proprio al panorama elvetico. 2/3 della popolazione svizzera non crede che la Svizzera riuscirà a fare abbastanza sul piano politico contro il cambiamento climatico. Eppure, se guardiamo ancora all'ultima votazione federale dello scorso 8 marzo, il popolo svizzero ha respinto nettamente con più del 70% dei voti l'iniziativa popolare per un fondo per il clima, no anche ad altre iniziative che si muovevano in questo senso, ritenute troppo radicali. Ecco, una domanda sia per Francesco Veri sia per Marco De Rio: come il passaggio da una democrazia rappresentativa o semidiretta come quella che abbiamo in Svizzera a delle pratiche deliberative che sono al centro di queste assemblee cittadine climatiche o anche su altri temi cambiano l'opinione pubblica e si arriva a soluzioni diverse?
Ma magari posso rispondere io un attimo, penso che bisogna capire anche la funzione delle assemblee deliberative, quindi qual è il ruolo all'interno del sistema politico. Un sistema politico come quello svizzero, ad esempio, si può usare le assemblee deliberative come mezzo di informazione. Ad esempio, anticipo magari un po' il discorso, abbiamo sperimentato alcuni processi deliberativi, tra cui anche per Inzona, appunto, in cui i cittadini, stati assorti, avevano il compito di capire l'oggetto posto al referendum e di produrre l'informazione che poi è stata distribuita ai cittadini del comune, in questo caso, per capire meglio l'oggetto del referendum. Questo perché la funzione è quella di iniettare deliberazione all'interno delle persone comune, quindi cercare di creare una specie di spillover effect affinché appunto i cittadini che leggono questo rapporto scritto da altri cittadini, quindi comprendano meglio l'oggetto in votazione e possono anche loro ragionare sul progetto in votazione. Quindi questo permette ad esempio di depolarizzare quello che è la campagna elettorale, il panorama, diciamo, l'arena politica che sta attorno al referendum. Quindi ci sono mezzi, diciamo, gli assemblee dei cittadini possono essere inseriti come mezzi di informazione. Altri esempi ci sono, prima si citava l'esempio dell'Irlanda, in cui si fanno magari delle proposte, oppure c'è l'esempio dell'Islanda, ad esempio, in cui c'è stata l'assemblea cittadina che ha fatto la proposta della Costituzione, della revisione della Costituzione. E qua sono altri esempi in cui le assemblee cittadini possono proporre, diciamo, delle politiche che sono ragionate, che poi possono essere messe al referendum e poi votate all'interno del sistema.
Le assemblee come mezzi di informazione, non l'abbiamo capito, questa questione dell'informazione è veramente centrale. E allora, Marco De Rio, per arrivare poi al lavoro concreto di queste assemblee, come ce la dobbiamo immaginare? Cosa fanno queste persone sorteggiate? Si ritrovano, discutono? Che impegno è questo lavoro delle assemblee deliberative?
Dunque, in genere ci sono appunto diverse fasi, nel senso che c'è una prima fase in qualche modo informativa e formativa, e nel senso che in genere si mettono a disposizione, insomma, dei partecipanti sia tutta una serie di materiali, di documentazioni informative, ma anche si creano delle occasioni di confronto con esperti che in qualche modo possono contribuire, diciamo, alla formazione sul piano della conoscenza delle problematiche prese in esame. Quindi c'è una prima fase in cui si cerca di portare tutti i partecipanti, le partecipanti di queste assemblee a un livello minimo, diciamo, di conoscenza che permetta di affrontare tutta una serie di tematiche, e questo rapporto, insomma, con esperti di vario genere può naturalmente trovare successivi momenti. Dopodiché c'è una fase, appunto, in cui queste assemblee discutono, possono discutere sia in forma plenaria oppure organizzandosi in tavoli di lavoro, in sottogruppi o in tavoli tematici, e in cui analizzano da vari punti di vista e mettono a confronto prospettive, attenzioni, sensibilità, priorità differenti per cercare di mettere a fuoco una serie di questioni, di problematiche, ma anche di possibili soluzioni e percorsi di intervento. E poi c'è un'ultima fase in cui, diciamo, si riporta la discussione a una serie di proposte, di interventi, di azione che generalmente vengono o votate o comunque sottoposte alla valutazione, appunto, dell'assemblea. E da ultimo, diciamo, queste le risultanze trovano in genere la forma di un report o di un documento finale che viene poi consegnato alle autorità politiche, quindi ai governi, presidenti o ai ministri, secondo, insomma, di chi abbia indetto questi processi, come appunto linee di possibile indirizzo nella materia climatica o nelle altre materie che sono state prese in considerazione.
Ecco, Marco De Rio ha proprio toccato uno dei punti critici, no, delicati di questi processi deliberativi. Abbiamo capito molto bene come queste assemblee siano un'opportunità preziosa per formazione, informazione, un dialogo depolarizzato e privo di interessi economici. Fra l'altro, non l'abbiamo detto, ma in queste assemblee vengono anche coinvolte soggettività che per esempio non hanno solitamente diritto di voto, pensiamo per esempio agli stranieri e alle straniere, oppure ancora ai giovani minorenni, no? Soprattutto sulla questione dell'emergenza climatica è un fatto importante. Io mi ricordo i ragazzi e le ragazze del movimento Fridays for Futures che chiedevano: vogliamo avere diritto anche noi di votare e di poter esprimerci, di poter dire la nostra su quello che sarà il nostro futuro del pianeta che noi dovremo abitare. Però Marco De Rio toccava proprio il punto dolente: una volta che l'assemblea ha deliberato, come fare affinché il materiale prodotto e queste linee guida non siano soltanto un alibi e venga consegnato ai governi e poi dopo non se ne faccia, non se, ce ne faccia nulla. In questo senso, quali strumenti abbiamo, quali strumenti potremmo immaginare di implementare all'interno delle nostre democrazie affinché non finiscano per essere delle pagine, come dire, illuminate, ma che restano a prendere la polvere in non so quale stanza del potere. Francesco Veri, Marco De Rio.
Sì. No, qua credo che ci siano diversi modelli che entrano in gioco, nel senso che appunto, ad esempio, il modello irlandese in cui l'assemblea decide su un oggetto, ad esempio la legge sull'aborto ha avuto questo processo, l'assemblea ha chiesto al Parlamento di fare un referendum sull'aborto e poi il referendum è passato. Quindi, oppure ci sono altri meccanismi, c'è il caso della regione triscofana del Belgio, in cui l'assemblea, c'è un'assemblea permanente che ha il compito di essere, diciamo, una seconda camera del Parlamento, chiamiamola così, una camera del ragionamento, in cui vengono fatte delle proposte e il Parlamento di questa regione triscofano ha l'obbligo di diciamo, tener conto o comunque rispondere in qualche modo alle proposte che sono state fatte. E ci sono anche altri ruoli che sono magari un po' più esecutivi, ad esempio molte città hanno assemblee deliberative permanenti, penso a Parigi, penso a Copenaghen, se non mi sbaglio anche a Milano, in cui si occupano di questioni specifiche. In questo caso le assemblee hanno un po' più un ruolo esecutivo, quindi capire, sostenere, aiutare l'esecutivo per trovare delle soluzioni che sono condivise. Ecco, questo è un po' la panoramica. Dopo, diciamo, dal punto di vista della legittimità c'è una problematica, perché le assemblee deliberative non possono, non hanno questa legittimità popolare, perché le persone sono state estratte a sorte e non hanno il diritto, mettiamolo così, di decidere qualcosa che deve essere implementato in modo obbligatorio. Quindi hanno una capacità soltanto di consigliare, più che altro.
Hanno una capacità di consigliare e di proporre, no? Forse Marco De Rio, credo lei, siamo quasi in conclusione, abbiamo visto ci sono varie forme e forse anche la questione interessante di questa assemblea è una sperimentazione diffusa che poi potrà portare delle soluzioni su questo tema. Ecco, io volevo chiederle, da queste assemblee, lei che ha uno sguardo europeo, ha fatto una panoramica, appunto lo diceva in precedenza, ci sono delle soluzioni, restando sull'ambito climatico, rivoluzionarie, nuove, alle quali i parlamenti, sulle quali i parlamenti non ragionano, che sono uscite appunto da queste assemblee deliberative?
Ma diciamo che sicuramente uno degli aspetti interessanti di queste assemblee è che, mettendo a discutere persone comuni che non hanno interessi, che non sono sottoposti a pressioni di lobby di un tipo o dell'altro, c'è un tipo di discussione che generalmente è un po' più aperta e un po' più libera. Quindi in effetti le ricerche fanno emergere che in generale questi processi permettono, se non altro, di prendere in considerazione uno spettro di politiche climatiche e di percorsi di transizioni un pochino più aperti, ambiziosi e quindi più coraggiosi in termini di scelte, di soluzioni, eccetera, rispetto ai normali processi, diciamo, della democrazia rappresentativa. Quindi, per intenderci, anche delle scelte o delle opzioni capaci non soltanto di lavorare sull'efficientamento o sulla riduzione in qualche modo degli sprechi, ma anche di ridiscutere le forme, i modi, le priorità del per esempio del consumo, oppure il tema del riorientamento della spesa pubblica o della distribuzione degli incentivi, oppure il ripensamento dei modelli di benessere e di progresso. Quindi, diciamo, sono capaci di ampliare il canone della discussione su queste tematiche. Va detto però, come rinforzo un po' quello che diceva il collega Veri poco fa, che molto dipende dalla capacità di questi processi di essere integrati e in qualche modo incorporati, diciamo, nel funzionamento democratico con le altre istituzioni, e anche di diventare parte di un processo di apertura e innovazione, diciamo, delle prassi democratiche più ampie. Sicuramente in questo momento di crisi abbiamo bisogno di parlare della democrazia come un campo di sperimentazione, non soltanto di riconferma delle istituzioni, delle modalità storiche che la democrazia si è data.
E dunque le assemblee climatiche, queste pratiche democratiche deliberative, importanti tasselli di supporto, di rinnovamento propositivo di cui le nostre democrazie in affanno potrebbero servirsi per immaginare soluzioni più radicali, condivise, efficaci per contrastare l'emergenza climatica. Grazie ai nostri ospiti Francesco Veri e Marco De Rio per averci raccontato di questa pratica diffusa, presente in Europa, in Svizzera, di cui si parla troppo poco. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, grazie mille.